Andiamo ad iniziare questa puntata di Radio Librarte con una veterana del nostro programma, nel senso che è già stato qui da noi un'altra volta, Ginevra Quadrio Curzio, che è una saggista, traduttrice, soprattutto di Walter Benjamin, una filosofa, perché per poter tradurre Benjamin bisogna essere filosofa, e collabora con il Sole 24 Ore, il Foglio. E niente, e qui adesso, siccome appunto lei poi ha studiato in Germania e quindi parla fluentemente il tedesco, scrive, pensa in tedesco, siamo qui per presentare un libro che ha tradotto, a sua volta, ed è un libro, che riguarda Kafka. Buongiorno Ginevra, intanto salutiamo la nostra
Grazie.
ospite e salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri radionauti, visto che questa è una radio che naviga internet. Niente, il libro che presentiamo oggi è Scarabocchi, no? Scarabocchi, e poi col sottotitolo si capisce meglio di chi sono questi Scarabocchi, i disegni di Franz Kafka. Ecco, allora, intanto, ed è edita appunto dalla coda di Paracolan, la coda di paglia della casa editrice La Vita Felice, giusto?
Sì,
Ho
tutto.
detto bene, quindi anche perché probabilmente questo nome è stato scelto, perché come diciamo noi abbiamo, ripetiamo più volte qui in radio, leggere un libro aiuta a vivere meglio e quindi rende felice, no?
Anche
E quindi
l'arte.
rende una vita felice. Dunque, allora, come nasce intanto l'idea di tradurre questo libro? Cioè,
Allora.
questo, ecco, intanto è un libro che mette insieme vari pezzi, comunque, di testo e di disegno, no?
Sì. È un progetto un po' articolato. Allora, è vero che ci sono delle traduzioni, ma diciamo che il centro, il fulcro del libro sono insieme ai testi i disegni di Franz Kafka, che sono, diciamo, sono in parte noti, sono sempre stati usati per fare le copertine dei suoi libri. Però in buona parte invece sono ancora poco noti. In Italia non è mai stata fatta un'edizione che raccogliesse tutti i disegni di Kafka e in più, se vuoi ti racconto anche perché secondo me è una storia abbastanza interessante e divertente, la storia di questi disegni, come mai non sono stati pubblicati, come
Sì,
mai
no, infatti, quello
vengono.
che interessa, magari non tutti, perché sennò poi uno non compra il libro.
No.
Come scrive nell'introduzione, c'è una storia appunto avvincente, insomma, di questi disegni. Che Kafka poi non è che amasse tanto fare, cioè, come tu ben scrivi, cioè, lui li faceva, però non gli piaceva e poi li buttava nel cestino, no? E
Traccia.
quindi ottiche scarabocchi possiamo chiamarle anche cartacce, no? Perché di solito sono le cartacce che si buttano nel cestino.
Sì,
No,
assolutamente.
vai.
No, però c'è una cosa di cui tenere conto. Scarabocchi per Kafka erano i suoi disegni, ma anche i suoi scritti in realtà lui li avrebbe voluti bruciati, tant'è che chiese al suo migliore amico Max Brod, di bruciare tutte le sue carte, possibilmente anche senza nemmeno leggerle, per cui quello che noi conosciamo di Kafka, i suoi grandi romanzi come America, Il Castello, Il Processo, Kafka non li avrebbe mai voluti pubblicare, li considerava al pari di questi disegni scarabocchi
Scarabocchi letterari, no?
letterari, e usa infatti in tedesco questa parola, la usa sia per gli scritti che per i disegni, li chiama Gekritzel, quindi proprio scarabocchi
Che vuol
letteralmente.
dire appunto in italiano scarabocchi, no?
quindi
si
non
traduce, voglio dire, si traduce in italiano con la...
Sì. Letteralmente quello che uno traccia su un foglio quando sta al telefono, no? Che fa dei segni,
certo.
Senza dare una rappresentazione precisa di qualcosa e senza pensarci quasi.
Bene, questo è anche in buona compagnia, nel senso, non per il telefono che non c'era ancora. Shakespeare, anche lui aveva desiderato che alla sua morte tutti i suoi testi, i suoi scritti, insomma, venissero bruciati.
Questo non lo sapevo. Comunque, la storia Carabocchi di Kafka è che l'amico di Kafka...
Senti, si vede che ha studiato in Germania, perché sei molto onesta, perché un italiano avrebbe detto, ah sì,
certo.
Avrebbe fatto finta di saperlo.
Novità e indagherò, perché mi sembra una cosa interessante. Io sono rimasta addirittura che Shakespeare non si sa nemmeno se sia realmente esistito.
È esistito, sì, no? Ma comunque c'è questa notizia, insomma.
Sì.
Bene, ma torniamo a Kafka.
Torniamo a Kafka, e la storia di questi disegni è che praticamente Max Brod, a cui era stato dato incarico di bruciare carte, romanzi incompiuti, e quant'altro, invece, siccome era convinto che Kafka fosse un genio, addirittura quasi un santo, ha pubblicato tutti i suoi romanzi, quelli che conosciamo, e poi ha raccolto di nascosto praticamente i disegnini che Kafka faceva dai cestini della carta straccia o dai fogli di lavoro, e avrebbe avuto intenzione di pubblicarli autonomamente come opera artistica dell'amico. È un progetto che non riuscì mai a realizzare, e poi trasferitosi in Israele, alla sua morte ha lasciato tutto a questa sua segretaria, una certa Esther Hoff, che è diventata leggendaria, perché invece di fare quello a sua volta, quello che Brod le aveva chiesto di fare alla sua morte, cioè dare tutte le carte sue di Kafka alla Biblioteca Nazionale di Israele, Hoff se li è tenuti per sé e li ha un po' venduti di straforo. Addirittura una volta è stata arrestata all'aeroporto con in saccoccia il manoscritto del processo. Ci sono state un po' di diatribe, di contenziosi, ma poi non c'erano i termini per toglierle, come dire, la potestà su queste cose, e lei addirittura li ha lasciati in eredità alle sue figlie, quindi si è dovuta aspettare la morte delle figlie di questa Esther Hoff, perché un paio d'anni fa, per cui a quasi 100 anni dalla morte di Kafka, le carte venissero effettivamente consegnate alla Biblioteca di Israele. E adesso, per il centenario della morte di Kafka, la Biblioteca di Israele, tra l'altro, so che ha in progetto di fare una grande mostra di tutti gli scritti e i disegni di Kafka.
Ma quindi, per esempio, questo libro qui, come stavo dicendo, accennato anche prima, cioè non è un libro che esiste in questa forma, più che in questa forma, in questo contenuto, e che tu hai tradotto, ma è un libro che avete assemblato, alcune parti le hai tradotte, quindi hai assemblato mettendo insieme testi che avete scelto, che avessero a che fare con i disegni e disegni, no?
Sì, esatto.
Scarabocchi con Scarabocchi, insomma.
Scarabocchi con Scarabocchi, esatto, perché sono i testi poi tratti principalmente da diari e lettere, con pochissime eccezioni, quindi cose per definizione in realtà con carattere di estemporaneo, di appunto, di così.
Sì, anche per
finiti, come dire, per la pubblicazione. Sono anche
anche per questo è interessante leggere, perché sono cose che non si trovano, cioè appunto di solito si trovano i romanzi di Kafka, ma queste cose più private, che peraltro, come tu dici, sono scelti anche perché hanno a che fare in qualche modo con i disegni che vengono poi pubblicati.
Sì,
non che li descrivono esattamente, ma comunque hanno, diciamo, un impianto visivo. Tra l'altro, cazzo, che è chiaro che si sa che una azienda di disegno è uno scrittore, cioè, molto, molto visivo, cioè quando scrive, insomma.
Quando
le metamorfosi, Gregor Samsa che si sveglia come scarafaggio, praticamente un'immagine così potente che rimane nella testa di tutti.
Sì, assolutamente, anche se ad esempio questo è un punto interessante perché la Metamorfosi è uno dei pochi testi che Kafka ha pubblicato autonomamente, cioè di sua spontanea volontà, quindi lo riteneva degno di essere pubblicato Carabocchio, però lo avevano proposto per la copertina di mettere in copertina lo scarafaggio. Lui aveva detto no, assolutamente no, cioè l'illustrazione dello scarafaggio non la voleva avere. Poteva esserci in copertina tutto, ma lo scarafaggio non si doveva. E quindi è interessante perché in realtà questa cosa è stata una delle riflessioni che ho fatto. Cioè io sono partita da un libro che è stato pubblicato da un editore praghese in tedesco, in cui questi scarabocchi in una scelta più ristretta rispetto a quella che ho avuto a disposizione io, anche perché questo libro è del 2011 e nel 2011 gran parte dei disegni erano ancora appunto nelle cantine di Hoffe o delle sue figlie.
Delle figlie, sì.
Però questo libro che si intitola Una volta ero un grande disegnatore fa un'operazione che a me è sembrata un po' dubbia, nel senso cerca di accreditare Kafka come artista. Questi scarabocchi che in realtà sono stati fatti a margine di fogli, quindi nessuno sa veramente in buona parte di che formato fossero, ma si presume molto piccoli, molto insignificanti, li hanno ingranditi moltissimo per farne, come dire, per dargli dignità di opera d'arte da un lato, e dall'altro li hanno accompagnati con dei testi che secondo loro descrivevano la stessa cosa, quindi trattando i disegni come illustrazione di qualcosa che Kafka poi ha descritto invece in termini letterari. A me sia l'una cosa che l'altra mi sono sembrate un po' fuori luogo rispetto a quello che a me paiono questi disegni. E i testi che ci sono nel libro sono scelti un po' perché, allora, quando i disegni si trovavano ad esempio in una pagina di diario è riprodotto il contenuto della pagina di diario, quindi il testo che accompagna i disegni è quello in cui si trovavano originariamente. Dove invece questo contesto, diciamo, naturale non c'era, ho cercato dei testi, appunto, come dicevi tu, che potessero spiegare o in qualche modo a loro volta illustrare l'uso che Kafka fa delle immagini anche nella scrittura, cioè il legame strettissimo che c'è nella scrittura di Kafka con l'immagine.
E sì, cioè nel libro emerge anche il rapporto, noi stiamo parlando di letteratura, di arte, di arte visiva, disegni, eccetera, ma tu parli appunto del rapporto con la fotografia, col cinema, col forte rapporto col cinema.
Eh sì, perché in Kafka, ma in questi disegni, come anche nella sua scrittura, ha un'importanza grandissima il gesto, cioè proprio la descrizione minuziosa di situazioni nella loro pura esteriorità. Cioè, Kafka è uno scrittore, diciamo, del periodo dell'espressionismo, ma in realtà l'idea di espressione, che l'arte o la scrittura siano espressione di un'interiorità, gli è assolutamente estranea. Quello su cui si concentra è proprio l'assoluta esteriorità del mondo, descrive le situazioni sempre come se fossero, come se stesse descrivendo un ingranaggio, una macchina o addirittura una scenografia in parte, una coreografia, scusa, non una. Cioè descrive proprio il movimento come elemento puramente esteriore, con degli effetti che sono in parte comici, in parte molto cinematografici. Sappiamo che è il cinema in fondo che ha permesso di vedere con maggiore precisione come funzionano i movimenti, no? Perché permette di rallentarli, di rivederli, mentre all'occhio nudo molte cose sfuggono o comunque vengono molti particolari dell'esteriorità del movimento e dei corpi ad occhio nudo vengono selezionati e resta solo, come dire, mentre entrare nella dinamica nella meccanica addirittura dei movimenti è una cosa che ha permesso di fare il cinema per primo.
Beh, certo, comunque questa cosa che tu dici, questi disegni, no? Sono appunto disegni molto essenziali, molto elementari, cioè che presentano dei personaggi scarnificati in qualche modo, che fanno pensare, ovviamente anche se ha un segno diverso, uno stile diverso, Giacometti, no? Perché probabilmente affrontavano tematiche vicine rispetto all'esistenza umana, no? Sì. E infatti, per esempio, se noi apriamo il libro, ma in qualunque parte cioè, capitano queste cose qui, qui a pagina 121 leggiamo: mi è capitato già spesso di pensare che il miglior modo di vivere per me sarebbe stare con il necessario per scrivere una lampada nella stanza più recondita di una vasta cantina chiusa a chiave, insomma, ecco.
Sì.
Per dire, no? E quindi un approccio quasi monacale, insomma, oppure a pagina 146 da una lettera: mi scalda la fiamma di questo triste inverno, le metafore sono una delle molte cose dello scrivere. E poi di fianco c'è questa immagine di un uomo disteso che ha per cuscino un grande sasso, per esempio, no? Quindi,
Kafka ha sempre avuto in realtà delle vicende anche biografiche piuttosto drammatiche, proprio perché non riusciva in qualche modo cioè avrebbe voluto appunto vivere in una cantina, dedicarsi esclusivamente alla scrittura, poi per convenzione, un po' per forse anche perché è rimasto sempre, si sa, un po' dipendente da suo padre, in cui avrebbe voluto conquistare, ma come scrittore non gli riusciva, ha provato tante volte a sposarsi, non c'è mai riuscito perché alla fine scappava sempre a gambe levate, perché pensava che comunque una vita, diciamo, coniugale,
relazionale più appunto, che
gli avrebbe impedito in qualche modo di dedicarsi anima e corpo alla scrittura. E secondo me una cosa che viene fuori anche da questi disegni, a parte che sono anche, trovo, molto molto sofferti, cioè c'è molta sofferenza anche in queste figure scarnificate, è anche, oddio, adesso mi sono persa, no, è che sono il tentativo proprio di arrivare a un livello estremo di astrazione. Se si guarda questi disegni, a volte sono talmente asciutti, talmente scarnificati, che assomigliano quasi più a dei geroglifici, a una scrittura, che non a una rappresentazione visiva o artistica in senso pieno.
Beh sì, però è anche, cioè, sono disegni che, anche se lui appunto li considerava degli scarabocchi, cioè non sono dei disegni di uno che non sa disegnare o comunque che non abbia la cultura del disegno, dell'arte, perché si vede benissimo appunto che lui ha visto l'espressionismo, insomma, l'espressionismo tedesco. E anche Munch, per esempio, a pagina 59 c'è un personaggio, un disegno di un personaggio con la bocca spalancata, che fa pensare a Munch, anche se poi figurativamente, cioè, non è una citazione formale di Munch, quindi c'è anche una capacità di rielaborare queste sue conoscenze artistiche, che appunto solo una persona di un certo tipo poteva conoscere in quegli anni.
Aveva anche una cultura visiva spiccata, non era uno che non ne sapesse nulla.
Appunto. E questo si vede, insomma, si vede dai suoi disegni, che sono dei disegni, come dire, informati, cioè, e poi con un segno molto libero, cioè non è lo scarabocchio di uno che appunto che non sa scrivere e quindi fa gli scarabocchi, e poi non sa disegnare, è uno che, secondo me non sono tanto quei disegni che uno fa al telefono, poi quando sta pensando ad altro e via disegni, se lo sono in parte, questo non si vede, nel senso che il suo segno è un segno di uno che sa segnare, insomma, no? Cioè non è un segno di uno che ha un certo talento, secondo me, se lui avesse fatto l'artista visivo avrebbe detto sicuramente delle cose, insomma.
Lui diceva che è stato rovinato dalle lezioni di una... aveva preso lezioni di disegno da giovane da una pittrice mediocre e queste lezioni l'avevano rovinato. Infatti il titolo, quello da cui io sono partita poi per concepire e mettere insieme il progetto mio, è appunto: una volta ero un grande disegnatore, quindi testimonia, ed è una frase di Kafka che scrive in una lettera, penso, se mi ricordo bene, alla sua fidanzata di allora, la Felice, la lettera Felice Bauer.
Ma sì, era anche poi ironico, nel senso, se noi andiamo a pagina 93, per esempio, dove ci sono dei disegni dove si vedono solo delle gambe, no?
andiamo a
braccetto così, noi invece camminavamo così, sì. Insomma.
Che intendevo con questo, come dire, sottolineando il carattere di scarabocchio, è questo carattere che i disegni hanno in comune anche con la sua scrittura, almeno per la maggior parte, cioè di essere una specie di continuo esperimento, no? Di non voler arrivare alla soglia per cui si produce un'opera, qualcosa di concluso e di finito, ma di voler essere, come dire, laterali, estemporanei, prodotti parziali e in continuo divenire. Cioè questa è una cosa che mi è sembrata anche che avessero in comune la sua scrittura e i suoi disegni.
Sì, sì, no, certo, insomma, infatti siamo qui a pagina 94. Noi vediamo un disegno, uno scarabocchio, come li chiama lui, che mette insieme Munch e Brancusi, praticamente.
Quello che è sembrato un angelo, infatti l'ho messo insieme a un testo in cui si descrive l'apparizione improbabile di un angelo in una stanza.
Sì, no, ecco, infatti. Quindi, cioè, tu hai scelto di mettere insieme certi disegni con certe frasi, insomma, con certi perché appunto avessero delle relazioni, hanno delle relazioni, insomma. Qui vediamo, per esempio,
non dirette, non in termini di illustrazione, ma se vuoi per via indiretta, ci sono sempre degli aspetti che riprendono quello che secondo me c'è nel disegno, ritrovandolo in dei testi. C'è un tema che ad esempio è costante nei diari e nelle lettere di Kafka, che è i fantasmi, cioè i fantasmi dell'immaginazione che lo ossessionano, non lo lasciano dormire. Kafka lavorava soprattutto di sera e di notte, anche perché di giorno lavorava per un istituto per la previdenza,
assicurazione, no?
inizialmente per la SIPC un'assicurazione, ma una sorta di assicurazione pubblica per, contro gli infortuni sul lavoro.
La nostra INPS.
Sì, esatto.
INAM, no? Si chiamava INAM, poi è stato fuso.
Parlava dei risarcimenti per gli infortuni sul lavoro, della prevenzione, eccetera, girava per fabbriche, faceva, e comunque di giorno faceva quel lavoro e poi tornava a casa, generalmente cercava di dormire il pomeriggio, poi si svegliava verso le 6, le 7 e nelle sue intenzioni voleva lavorare fino a notte inoltrata e poi non riusciva ad addormentarsi. Infatti una buona parte dei testi che ho messo insieme ai disegni sono descrizione di questi momenti quasi di dormiveglia, di semi-incoscienza, in cui lui viene letteralmente perseguitato dalle sue visioni, dalle figure.
Cercava di fermarle sul foglio per esorcizzarle in qualche modo. No? Ma ecco, per esempio, lui dice, a proposito dell'immagine, quindi dei disegni, l'immagine è una cosa e contemporaneamente una non cosa. Tra l'altro questa idea, la riflessione sulla cosa è una, come tu ben sai, è un'idea che poi in Germania attraverso Heidegger trova addirittura uno dei maggiori una delle maggiori riflessioni, insomma, su questo termine, no? Il termine della cosa. Qui addirittura Heidegger dedica un seminario, mi pare che fosse 53 o 54 ad Heidelberg. Dove insegnava, no? Però la cosa è una questione filosofica. E Kafka scrive: l'immagine è una cosa e contemporaneamente una non cosa. Si trova a metà strada tra pura realtà e l'irrealità dei sogni. È il paradosso di una reale in realtà, che è anche qualcosa di platonico, insomma, in questa riflessione, in qualche modo, no? Che Platone.
Ma adesso Questo brandello di testo però mi sa che l'hai preso dall'introduzione, che mi piacerebbe essere Kafka, ma l'ho scritta io.
No, siccome tra virgolette pensavo che fosse.
No, perché è un altro, no, non è Kafka, è una citazione di Gottfried Böhme. Che è, infatti, secondo me, questo strano incrocio è un altro punto interessante di disegno e parola, no? Scrittura, letteratura e arte visiva. È interessante anche in un contesto che è un contesto di riflessione molto attuale, quello della svolta iconica. Degli studi sullo statuto dell'immagine, sulla cultura visiva, che sono partiti da Mitchell in America, poi da Böhme appunto in Germania, in ambito di cultura tedesca, e come sai ci sono anche degli importanti studiosi italiani che se ne occupano, ci sono Pinotti, Somaini, che hanno pubblicato negli ultimi anni, certo, dei molto interessanti sullo statuto dell'immagine della cultura visiva oggi, ma sì, in particolare oggi. E secondo me il modo in cui Kafka lavora sull'immagine nella sua scrittura e il modo in cui appunto questi scarabocchi interagiscono con il suo modo di scrivere, la sua strategia di scrittura, è interessante anche in quest'ottica, perché lavora moltissimo sull'immagine.
E se infatti tu hai scelto di mettere l'unico, diciamo, immagine che non è di Kafka, Magritte, no? Cioè l'opera in cui lui
si chiama La Chiave.
Sì, dicevi?
No, è che quell'opera si chiama La Chiave dei Sogni ed è un quadro in cui appaiono delle rappresentazioni precisissime, come è tipico di Magritte, no?
È sotto una parola. Che esatto. È completamente un'altra cosa, no?
Esatto.
Nel senso, in questa idea, per rendere questa idea dal rapporto tra scrittura e immagine, le parole e le cose, no? In qualche modo,
sì,
no?
Sì.
Il famoso testo Foucaultiano, no? E quindi, visto che ha introdotto questa cosa dei sogni, chiudiamolo, adesso ti leggo questo frammento che appunto parla, Kafka scrive, il signore dei sogni, il grande Sachar, sedeva davanti allo specchio, la schiena aderente alla superficie dello stesso, la testa rovesciata all'indietro e profondamente immersa nello specchio. Arrivò Hemana, signore del crepuscolo, e si tuffò nel petto di Sachar, fino a scomparire del tutto. Quindi questo rapporto di duplicazione di immagine e non immagine, reso in questo caso attraverso la scrittura, che è lo specchio, no?
Sì, bello, sì, quello è un frammento piccolissimo, ma molto, molto, molto bello.
Sì, infatti questo per dire il tenore, diciamo, di questo libro, che è giocato tra parole e immagini, di Kafka, e che quindi sicuramente è un libro molto interessante, molto denso, molto profondo, che vale la pena di leggere, insomma, anzi vale sempre la pena di leggere.
Comunque, se posso dirti una cosa in conclusione, certo, mi fa piacere che comunque tu questo libro lo abbia veramente guardato, non solo letto, e tu ti sia guardato le, vabbè, non ci si poteva aspettare altro, essendo tu Giacinto.
Beh, diciamo che il mio lavoro è più esatto, quello di guardare che leggere, no?
Esatto.
Di leggere e guardare, infatti, cioè, noi abbiamo presentato, se fosse stato un libro di scritti di Kafka che riguardavano solo la letteratura, per dire, non l'avremmo presentato in questa rubrica, perché questa rubrica è una rubrica Radio Librarte di libri sull'arte, intorno all'arte, eccetera. Quindi è interessante per noi, per la nostra rubrica, proprio perché c'è una parte, diciamo, di arte visiva attraverso i suoi scarabocchi. E quindi, appunto, come sottolinei tu, questo è un libro da leggere e da guardare, insomma.
Sì, esatto.
E quindi un libro a due funzioni, quindi doppiamente utile, no?
Assolutamente, utilissimo, assolutamente.
Bene. Bene, grazie Ginevra.
A te, Giacinto, e grazie a tutti. Sì.
Quindi ti salutiamo e salutiamo tutti i nostri radionauti.